il Bitcoin non solo come asset finanziario di investimento o come cosa super tecnologica, ma anche visto sotto il lato del diritto. In questa puntata del podcast ho intervistato una professoressa di diritto che però è specializzata nell'ambito criptovalute, e con lei abbiamo parlato di quest'ambito del Bitcoin. Ascolta la puntata, perché già ascoltando questa puntata avrai un vantaggio competitivo sul resto delle persone che ti circondano, e ti prometto che avrai tante informazioni per poter decidere meglio cosa fare in quest'ambito e in tutti gli altri ambiti in cui ho parlato nelle puntate precedenti del podcast. Poi vai sul mio sito, c'è un bottone per chiedermi una consulenza, clicca e ci potremo incontrare di persona o online per parlare della gestione dei tuoi investimenti e del tuo portafoglio. Oppure scrivimi su WhatsApp, cioè in basso a destra c'è un bel bottone WhatsApp, mi puoi scrivere, ti risponderò, parleremo di questo e di altri argomenti ed eventualmente ci vedremo poi di persona o online. Quindi hai tutti i modi per venire, diventare mio cliente e godere dei vantaggi di cui già godono i miei clienti felici e soddisfatti. Ti lascio alla puntata dove ho intervistata, ti lascio alla seconda parte del podcast. Buon ascolto e goditela tutta.
Ecco, hai affrontato una cosa che mi piacerebbe che spiegassi tu. Allora, tanti dicono, ma dietro a Bitcoin non c'è niente e nessuno. Bene, dicono dietro all'euro c'è la Banca Centrale Europea, dietro al dollaro c'è la Fed, però c'è perché ce l'hanno imposto, non c'è perché c'è qualcosa di vero, anche perché se poi andiamo a considerare la BCE o la Fed, dietro ci stanno pure tanti debiti e tante cose vengono, ed è un po' complicato da dire quello c'ha un valore perché ce l'hanno imposto e quello no. Che valore c'ha il Bitcoin? Perché c'ha un valore?
Io ho bisogno però di una premessa importante. Allora, tu parli primo con una giurista, secondo con una giurista tradizionale, terzo con una giurista che ha un passato da pubblicista. Cioè io arrivo dal diritto costituzionale, dal diritto pubblico, io ho un'importazione molto... A me piace l'autorità, mi piace l'autorità pubblica che gestisce il bene comune per un interesse comune. Proposta questa premessa... io ho studiato in passato e io ho proprio cominciato da lì, e il mio è stato uno dei temi che ho più studiato, proprio i banchieri centrali, il loro ruolo, la loro nascita, molto complicata, perché è evidente che il banchiere centrale è un'espressione tipica di ciascuno Stato. Noi avevamo un banchiere centrale italiano, che era tra l'altro una delle nostre migliori autorità che sia mai esistita in Italia come istituzione. La Fed ha la sua, per una storia molto complicata, perché gli americani la Fed volevano un banchiere centrale. È evidente che il banchiere centrale ha degli enormi poteri, soprattutto in un sistema come quello odierno, e molti so che lo criticano. Tutto sommato è pur sempre un'autorità pubblica e si muove con alle spalle uno Stato nazionale, oltre al banchiere centrale. Poi è evidente che noi abbiamo un banchiere centrale europeo particolarissimo, perché la BCE è un'espressione non di uno Stato nazionale, ma di una serie di Stati. Quindi, non lo so, è una sorta di creatura del dottor Frankenstein, perché è stato creato a laboratorio per dire: vi mettete insieme, vi mettiamo una moneta comune e ti metto anche il centrale. Però francamente dietro ci sono gli stati, e stiamo parlando in Europa, stiamo parlando di Germania, Francia, Italia, Spagna, gli Stati Uniti, la Fed, dietro gli Stati Uniti d'America. Ora, dietro paragonare questo sistema a Bitcoin, qui per carità, io capisco che per i più, non so, per coloro che ritengono che questo sia lo strumento libertario per eccellenza, che ritengono che i banchieri centrali siano delle entità pericolose e malevole, che tolgono ai singoli la possibilità di scegliere la moneta migliore, o non so, o li affliggono con le politiche monetarie, tutto questo naturalmente non va bene. Ma nella mia ottica sono due cose completamente diverse, cioè non si può proprio paragonare uno strumento come Bitcoin con le monete pubbliche e neanche con le future monete digitali pubbliche. Ci sono proprio due mondi diversi.
Sì, sì, sono due mondi separati, perché su questo sono d'accordo, però quello che volevo sottolineare è perché il Bitcoin ha un valore. No, allora io ti dico la mia idea del perché ce l'ha. Perché il Bitcoin è limitato, perché non è riproducibile all'infinito, perché non è inflazionabile. E come io faccio sempre il paragone con la cosa che conoscono tutti, la Mona Lisa, vale tanto perché io ti dico la mia idea, tu magari c'hai un'altra idea da avere, per carità, no? Vale tanto perché ce n'è una sola, perché tutti se la vorrebbero comprare, e perché se ci fossero 10.000 Mona Lisa, e sicuramente il valore non, di ognuna non sarebbe quello di una sola. E siccome il Bitcoin ce n'è una data quantità, cioè è regolato il valore del Bitcoin, secondo me dalla domanda e dall'offerta è basso, cioè lo vogliono. Non sei d'accordo? Vabbè, perché?
No, ma se mai più che la moneta è l'oro, cioè così è quello.
Sì, sì, è con l'oro. Io per me, io sono d'accordo con Ferdinando. Per me il Bitcoin è
l'oro. No, no.
Bitcoin è l'oro. Okay. È l'oro digitale. Okay,
perché la domanda è rigida, perché in questo caso la domanda è rigida, cioè quello che è il protocollo ti dice ne miniamo tot.
L'offerta è rigida. L'offerta è rigida.
Sì, sì, l'offerta, scusami, sì, però non ce n'è, quello che esce indipendentemente dalla domanda, non ci sono. E assolutamente sì, questo è nella sua scarsità, certo, è la vera innovazione, l'aver trasformato una risorsa digitale potenzialmente riproducibile all'infinito in qualcosa di limitato. E qua arriviamo al punto,
perché
uno ci crede.
Perché io volevo mettere il puntino su questa cosa, perché tanti si dicono, ma perché c'ha un valore? C'è una cosa che esiste solo sul computer, no? Esiste solo digitalmente, no? E non esiste, non la puoi toccare, perché sì, esiste qualcuno che ha stampato una simil moneta di un Bitcoin, ma
sì, quello è ridicolo.
Una stupidata, no?
Però, è come mio figlio che stampava i Baucoin, dopo che in carta, da furia di sentir parlare di monete a casa, stampava anche i Baucoin, ma voglio dire.
Però perché diamo valore ad una cosa che esiste solo su un computer? Perché ce n'è poca, perché si può scambiare, perché non ce n'è tantissima, per tante ragioni. E quindi dare una risposta alla domanda che mi fanno, ma perché il Bitcoin ha un valore? Chi lo decide? Nessuno lo decide a prescindere.
È sempre il solito discorso. Se c'è gente che ci crede, il valore sale. Se tu lo vuoi, se c'è veramente una domanda, allora quel bene salirà. Perché io devo dar valore a una stringa alfanumerica e oggi la posso pagare 20, 30, 40 mila euro? Perché spero che un domani, visto che ce ne sono poche, ci siano gente disposte a darmi 1 milione, 2 milioni, 3 milioni in cambio di quello. Perché se è scarso, io scommetto. Ecco perché secondo me è un prodotto più finanziario che io prendo come investimento, sperando non di usufruirne e di goderne, ma che un domani aumenti il valore e io possa guadagnarci nello scambio. Perché tenerlo lì così, ok, però
è come l'oro. È come l'oro. L'oro non dà, sì, dà dividendi, non è?
Lo guadagni. Però ci posso ancora fare un anellino, certo. Però in concreto posso farci anche un anellino, certo. Infatti è tenuto, ma infatti l'oro, appunto, è in sé, non ha nessun valore. Avrebbe lo stesso valore di una pietra se non fosse altrettanto scarso e se non si fosse scelto. Proprio perché, come dice Ferdinando, luccicava e ce n'era poco, e quindi questo dà valore. La scarsità è sempre stato un elemento di aumento del prezzo. I brillanti
costano tanto. Era anche conservabile. Ed era anche conservabile.
È conservabile, assolutamente.
Non si deteriora, quella è la grande cosa dell'oro.
Però l'idea è che se un domani arrivasse, non so, un asteroide e piomba sulla Terra, e voglio dire, a quel punto tu hai bisogno di mangiare, di bere, eccetera, con l'oro che ci fai? Niente, non lo puoi mangiare, non lo puoi bere, torneremmo a considerarlo una pietra così com'è e a non dargli nessun valore.
Lo stesso accadrebbe col Bitcoin, perché se cade la
anche prima, attaccano la corrente,
non c'è
ed è tutta lì.
Senti, prima hai detto una cosa importante che ti volevo chiedere, se la spiegavi, la differenza fra Bitcoin e cripto e invece le valute di Stato, le cripto di Stato. Qual è la differenza? Non so, la domandona.
Ho sentito cripto di Stato. No, cripto di Stato, ti prego, no. Ai miei studenti che mi dicono cripto di Stato, ho sempre
un po' al cuore. Bocciato?
No. No, beh, se ha seguito tutto il mio corso e arriva a fare l'esame da frequentante, mi dice cripto di Stato, gli chiedo scusi, ma lei faceva sì con la testa o dormiva mentre io le ho tirato una testa così parlando di... Ecco, no, ecco, perché qui è importante. Per me, ma ripeto, io sono una giurista e sono un po' fissata, tutto il mondo cripto ha un significato ed è un mondo privato che ha una particolare tecnologia, che è quella delle DLT, Distributed Ledger Technology, o blockchain, che è quella di Bitcoin, insomma, tante tecnologie, ma è tutto privato. Quando noi invece parliamo di quello che è una potenzialità futura, perché per ora ce ne sono poche, di monete digitali del banchiere centrale, in questo momento la maggior parte dei banchieri centrali ci danno da gestire solo le banconote cartacee. Se posso permettersi un assoluto anacronismo, siamo nel 2024 e il banchiere centrale ci dà solo una moneta di carta, è ridicolo, non la puoi usare online, perché tutto quello che usiamo noi nella nostra vita normale, le carte, i bancomat, eccetera, sono tutte monete private delle banche commerciali, quindi sono due cose completamente diverse. Un domani, se anche in Italia il banchiere centrale, per esempio la BCE, farà un euro digitale, sarà una valuta digitale di banca centrale. Acronimo, non cripto, ma Central Bank Digital Currency, sì, sì, o sì, CBDC, non è cripto, è sì, certo. È Central. Ok, e perché secondo me però qua bisogna fare attenzione? Perché il fatto che si possa avere in futuro una moneta con dietro digitale, con dietro un banchiere centrale, non implica necessariamente che quella moneta, tra l'altro, poggerà su una tecnologia DLT decentralizzata come quella del mondo cripto, perché in futuro noi potremmo avere, e quello che ci sta pensando anche il nostro banchiere centrale, potremmo avere delle monete digitali di banca centrale che sono digitali ma con una tecnologia diversa, ok? Con quella per esempio tradizionale con cui le banche commerciali adesso fanno circolare i nostri bancomat e la moneta bancaria, ok? Che è già dematerializzata. Quindi sono potenzialmente potrebbero essere tecnologie diverse, però a monte poi c'è la differenza: da una parte io ho dei privati, magari anonimi, e di là ho, per quanto vituperato, un banchiere centrale. E visto che la moneta, questa sì vera moneta, è nient'altro che un credito che io posso vantare nei confronti del soggetto che l'ha emesso, e se io ho dall'altra parte un debitore che è un banchiere centrale, quello è un po' più solvibile di un qualunque altro soggetto che io posso trovare in giro sul mercato. Però poi alzo le mani, non so cosa succederà. Mi limito a dire l'etichetta.
Allora, sul discorso della solvibilità, sì e no, nel senso che se vogliamo vedere tutto il casino che è successo dal 2020 in poi, dell'inflazione che è scoppiata, è stata colpa dei banchieri centrali, perché hanno messo sul mercato inflazionato di moneta, e quindi è stato tutto. Quindi sempre come fanno a ripagare i debiti? Beh, mettendo altra moneta, e quindi non è proprio il massimo della vita, secondo me. Secondo come la vedo io, perché secondo me è più affidabile un'altra cosa, che ce n'è poca, e quindi non è... Anche perché la gestione della moneta così non è che da tantissimi anni era così, è da poco, da quando hanno smesso di la convertibilità con l'oro, che è scoppiato.
Ma certo, ma no, ma quello per carità di Dio, e siamo tutti d'accordo. Ripeto, qui sulla questione della gestione della politica monetaria, sullo sganciamento da quella che è la rigidità, sostanzialmente il passare a una flessibilità monetaria, la possibilità quindi di avere più moneta rispetto a quelle che sono le riserve, naturalmente sono state scelte politiche che si sono avute nel corso degli anni, perché alcuni paesi non ce la facevano più a tenere la parità. E naturalmente io non sono un professore di economia, non posso addentrarmi nell'analisi delle politiche economiche monetarie. Ci fosse qui Maciandaro, che è un grande, insomma, conoscitore di politica monetaria e di gestione. È evidente però che stiamo sempre parlando di due cose molto diverse.
Sì, 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 son diverse.
Però... Io so che poi, tra l'altro, Ferdinando, ma come tutti questi movimenti, no, partono anche da quello che poteva essere originariamente, no, il pensiero di von Hayek, di questo suo denazionalizzazione della moneta, la competizione delle monete. Ecco, io anche su questo non sono perfettamente d'accordo. Io sono convinta che se questo grande pensatore tuttora fosse, insomma, vivo e vedesse la realtà, io non sono così sicura che abbraccerebbe sprombattuto questo nuovo fenomeno, perché lui pensava a una reale concorrenza che invece adesso, proprio per la dinamica della tecnologia, è resa molto complicata. Io sono dell'idea che non sarebbe così contro i banchieri centrali, ma qui...
A me piace molto invece la teoria tedesca austriaca.
Lo immaginavo.
La teoria austriaca, io la, per me, anche perché sì, dà sì, delle risposte semplici a domande complesse. E delle dà in modo molto semplice, senza, sì, senza usare derivate, schemi, cose.
Questo senz'altro, piace molto quel pensiero anche a me, ma io sono anche convinta che quello sia il frutto del suo tempo, cioè quando è stata scritta, in un momento di grandissima inflazione per la Germania e il... No, dicevo, al di là di tutto, che poi magari non sono cose che interessano appunto in giro, dicevo solo che ogni teoria, secondo me, e soprattutto queste che in particolare devono essere lette nel contesto in cui sono state scritte, e il contesto e il mercato anche della moneta e la situazione del paese in cui sono state scritte, cioè quelle sono proprio il frutto dello shock su quel terribile momento di perdita di valore appunto della moneta e di timore.
Però
Bitcoin
Francesca,
non sarebbe neanche usato.
Io non sono un professore di economia, leggo da povero consulente finanziario, però anche le teorie...
Ma neanch'io, sono una giurista, quindi alzo le mani, l'ho dichiarata subito fin dall'inizio.
Anche le teorie monetariste e quant'altro di Smith e Cobb sono molto vecchie, sono di quei tempi, quindi poi sai, quella è quella che ha preso più piede, no? E tutti seguono un po' quella. E quella invece,
ma certo, ci sono le mode,
è stata un po' relegata da una parte, però secondo me ha le sue grandi qualità, che dà delle risposte, ho detto là, delle risposte semplici a domande complesse, molto per poter essere capito da tutti. Senti, un'altra cosa, sempre rimanendo su questo, no, sul discorso delle CBDC, c'è stata una recente dichiarazione di un esponente della Fed, di uno dei membri della Fed, ha detto che il discorso le stable coin, che sono collateralizzate da dollari, stanno aiutando l'economia americana, sempre col dollaro, sostenere il dollaro. Perché? Perché comprando quella e sottostante dollari, quindi comprano ancora tanti dollari.
E ci sono veramente, sì.
Sì, no,
ci sono
veramente. Ultimamente...
No, perché l'esistenza del collaterale è sempre un po' un problema, soprattutto per Peter, lo sai, perché non si vuole.
Guarda, fino a qualche anno fa forse non c'erano, ce n'erano poche. Adesso li stanno controllando sia Circle sia Tether, sembra che siano tutte qua, infatti stanno guadagnando miliardi e miliardi con le mega riserve che c'hanno, e quindi ecco, anche questa potrebbe contraddire la cosa che uno Stato come l'America o come anche l'Europa si faccia una sua tecnologia, magari invece potrebbe usare una privata per sostenere la parte di una CBDC con una tecnologia privata, perché già c'è, funzionante, rodata, potrebbe anche succedere quello.
Ma certo, le vie sono infinite, e tra l'altro tu citavi gli Stati Uniti, che tra tutti i paesi, che non, insomma, tra i paesi principali, sono anche quelli che sono storicamente più reticenti anche nel lanciarsi nell'idea del dollaro digitale, perché naturalmente tutti ci stanno pensando, ma gli Stati Uniti veramente sono molto recalcitranti su questa cosa, perché hanno naturalmente tutta una serie anche di interlocutori interni avanti con le tecnologie, che cercano di proporre sostanzialmente quello che è loro. Allora, che il privato, come al solito, sia anni luce più avanti rispetto al pubblico, e questo non ci sono dubbi. Tuttora l'infrastruttura dei pagamenti che noi utilizziamo nel corso degli ultimi decenni è tutta tecnologia privata, senza ombra di dubbio, e il trasferimento, cioè il sistema dei pagamenti, è tutto privato, in mano ai privati. È evidente che questo è un problema anche prima dell'arrivo di un'altra tipologia importante di crypto asset, che sono le stablecoin. È logico che qui è una difficilissima partita che il banchiere centrale deve giocare, perché ci sono tanti interessi in gioco e ci sono degli interlocutori fortissimi, perché se io penso a gestori di carte di credito o ad altri operatori, grandi banche che hanno gestito fino ad oggi le transazioni monetarie e tutto l'intorno del
e su cui guadagnano tantissimi soldi,
tantissimo, e su cui tra l'altro c'è un indotto che spesso uno non considera. Io gestisco le transazioni e gestisco le informazioni che passo attraverso le transazioni, quindi io sono doppiamente ricco quelle le posso anche rivendere, perché attraverso un monitoraggio di una carta io è un'altra delle mie passioni e dei miei interessi, io studio anche questi fenomeni, io raccolgo dati sui miei acquirenti e poi li rivendo e so meglio di te e del tuo consorte magari qual è la tua vita e che cosa fai, perché sì. Monitoro in ogni dove, salvo che tu, ecco qui, non paghi in contanti, perché il contante è rimasto tuttora l'unica forma di pagamento davvero segreta, l'unica veramente anonima.
Fortunatamente, io dico fortunatamente, io spero che non l'abbandoneremo mai, perché è l'ultima spiaggia di privacy che esiste. Senti, un'ultima cosa sempre su questa cosa delle CBDC, hai considerato anche tu il discorso che se la Banca Centrale Europea mettesse lo mettesse veramente in campo questo euro digitale e lo rendesse libero a tutti i cittadini, toglierebbe dal mercato tutte le banche? Infatti si parla di dare un massimo di 3.000 euro ad ognuno, perché potrebbe già se lo mette in campo anche solo 3.000 euro, hanno calcolato che perdono un 10-20% delle transazioni le banche normali e perdono un sacco di soldi.
No, allora sia chiaro, io non solo l'ho messo in campo, ma io su questo tema, proprio sull'euro digitale, ho scritto appunto articoli, libretti, eccetera, che non sto qua a narrarti, e è evidente, e di questo io ho anche parlato appunto con membri dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, parlo con gli intermediari,
Sono preoccupati,
è evidente. Sono molto preoccupati, ma lo è preoccupata anche la Banca Centrale Europea in prima persona. I due problemi principali che l'introduzione di un futuro euro digitale o valuta digitale del banchiere centrale pone immediatamente sono appunto due. Il primo è come fare ad introdurlo senza eliminare le banche, senza danneggiare l'intermediazione bancaria, ed è il primo corno dei due problemi. E la Banca Centrale Europea ha ribadito costantemente che farà un euro digitale che non andrà sostanzialmente a penalizzare i suoi intermediari bancari, anche perché fa parte proprio della sua missione, cioè il banchiere centrale deve tutelare le sue banche.
Cioè, le controlla, le tutela, problema, le vigila, guarda che non...
È tutto un insieme, noi abbiamo un... Esatto.
Certo.
E dall'altra parte c'è il problema naturalmente della privacy, che è l'altro corno, cioè da una parte ci sono le banche e dall'altra ci sono gli utilizzatori finali che hanno paura che il banchiere centrale utilizzi i propri dati. Ripeto, prima lo faceva lo fanno già normalmente tutte le banche commerciali, gestori di banche di credito, istituti di pagamento, però lì nessuno di noi si sconvolge. Se però dovesse farlo il banchiere centrale, che il pubblico fa sempre un po' più paura, non lo so perché, però per quanto panetta.
Secondo me sai perché? Perché così come adesso è parcellizzato fra decine di cose, tu usi la Visa, la Mastercard, quello, Satispay, quell'altro, il Bancomat, una banca, cioè è un po' sparso tutte le parti. Oggi è tutto parcellizzato. Pensare che un solo ente da solo abbia tutte le informazioni di come usiamo i nostri euro, e questo mette un po' a paura. Hanno fatto delle dichiarazioni, come hai detto te, che sarà molto la cura della privacy, però c'è per esempio una persona che ascolto un podcast, Matteo Flora, che dice se una cosa potrebbe essere usata nel modo peggiore, lo sarà usata prima o poi, sarà usata in quel modo. Quindi e hanno anche visto che l'implementazione della blockchain, perché sarà su una blockchain dell'euro, ma sarà una simile blockchain.
Su questo stanno facendo i test, non è detto assolutamente, perché sia chiaro, la blockchain ha un costo energetico incredibile, come tutti i sistemi di LT. Il banchiere centrale non ha bisogno di questo tipo di tecnologia, perché è già lui che garantisce. Quindi non ha bisogno di una tecnologia che usa tutto questo apporto energetico proprio per bypassare un'autorità. Non è proprio detto che sia così. Potrà essere tutto diverso. E l'altra cosa che mi preme dire è che proprio perché ci sarà di mezzo scelte tecnologiche che adesso, qualora dovesse arrivare, noi non sappiamo ancora quali saranno, il discorso e il focus, il problema sarà quale tipo di design verrà scelto. Cioè potrà essere disegnato, modellato, questa valuta pubblica digitale in tantissimi modi diversi e potrà avere delle caratteristiche così diverse che per ora noi possiamo soltanto labbiccarci il cervello cercando di capire come potrà essere, ma poi in concreto dovremo aspettare. È evidente che a monte le banche resteranno, e infatti non sarà il banchiere centrale che in ogni caso gestirà direttamente questi strumenti, ci sarà il banchiere centrale che dialogherà con le banche e con altri intermediari finanziari che faranno però un processo di onboarding e che terranno i rapporti con i clienti, perché il banchiere centrale è uno, immaginiamoci milioni di europei che gestire i conti di ma come è possibile? Cioè, un banchiere centrale monster potrebbe fare una cosa del genere? Non certo. Quindi magari chi lo sa?
Senti,
proprio perché le banche...
Dicevi scusa?
No, proprio perché dovranno trovare un modo, un equilibrio per bilanciare le esigenze diverse, la sopravvivenza delle banche, del loro sistema di approvvigionamento, insomma tutto un insieme di molto complesso, cioè ci vorranno veramente degli alchimisti capaci di matchare, anche perché, come dicevi tu, la sfida più grande è che il futuro euro digitale dovrà avere successo senza stravincere, dovrà mantenere un equilibrio, dovrà essere usato, ma non troppo. Insomma, ci sono tante di quelle variabili. Ci scrivo altri 2 o 3 libri prima.
Ricordo a tutti, se volete, andate su LinkedIn o sul nome e cognome di Francesca Mattosoglio e troverete tutte le sue pubblicazioni, le cose, leggetevi.
Non sono certo delle letture da fare. No, prima di andare a dormire può essere utile, perché magari uno a quel punto sviene, si addormenta, invece delle pecore uno comincia a leggere. E lo dico perché ho amici che hanno provato e dicono che funziona benissimo.
Io non ho provato, vediamo, magari si proverà.
No, le mie amiche mi prendono in giro, dicono che tanto dormono che è un piacere.
Senti, ti faccio la domanda finale, se vuoi rispondi o rispondi come tu. Quindi tu il Bitcoin... lo consiglieresti, poi ti dico quello che penso io, sì o no? Lo consiglieresti di acquistarlo sì o no? E perché?
Allora, io direi che lo consiglierei di acquistare Bitcoin a quelle persone che sono consapevoli dei rischi, cioè e di investono quello che sono disposti a perdere. Secondo me la questione più principale è sempre quella. Quello che di solito dovrebbe essere la regola, io investo e sono consapevole che gli strumenti finanziari, il mondo finanziario è un mondo rischioso, c'è un rischio perché sennò non sarebbe finanza, e io allora investo quello che sono disposto a perdere. Se avessi un grande portafoglio sarei disposto a, come dire, investire una piccola parte di quello in uno strumento come questo? Probabilmente per diversificare sì, che poi naturalmente devi avere però quel profilo di rischio, che preciso non è il mio, perché io sono una con un profilo di rischio bassissimo, ma lo dico sempre, io insegno il diritto dei mercati finanziari e la mia regola è io non investo in nulla che non comprendo. Perciò immaginatevi uno strumento così, però è evidente che è una sfida, è una scommessa. Ci credi? Sì. E allora, se puoi permetterti di perdere tutto quello che hai messo lì e di continuare a mangiare, di continuare a pagare il mutuo, di continuare a pagare per le spese dei tuoi figli che sono sempre innumerevoli, perché no? Però se ti va bene sei stato molto fortunato, e se ti va male potrei soltanto dire a te stesso ho sbagliato, ma senza rovinarti. Io direi così.
Sono parzialmente d'accordo con te, nel senso che io dico prima di comprarlo devi capire cosa stai facendo, quindi su quello che hai detto te comprenderlo, però comprare solo quello che comprendi fino in fondo, allora uno non dovrebbe comprare negli ETF, nelle azioni, nei fondi, perché sapere proprio fino in fondo come funzionano, ti assicuro che, e la tecnicalità non la so benissimo neanche io, perché non è che io sono
lo so quindi, lo so, ma io sono anche consapevole di essere un caso particolarmente disperato. Io ho studio bene, capisco, poi ci sono un sacco di incognite e poi sono avverso al rischio, quindi di per sé ti avevo già risposto all'inizio.
E l'altra cosa su cui invece sono d'accordo con te, di nell'ambito di una diversificazione in un portafoglio ben diversificato, un 2, 3, 4, 5% del totale di quello che tu hai si può pensare di metterlo in Bitcoin. Io dico Bitcoin perché le altre cripto per me non esistono, sono, come dice
Fernando,
carpame tecnologico, e l'adotto anch'io, se non, per non dire shitcoin, che insomma quello è un altro modo.
Quello, bisogna vedere ciascuna,
lo dico io,
deve essere presa, aperta, guardata e capita.
Guarda, le altre possono essere usate per fare trading, allora lì si possono usare perché sono molto volatili, quindi chi vuole provare a fare trading e sarà rientrare in quell'1-2% che non perde tutti i soldi, ci può provare e magari ci riesce. E però una persona normale che dice io investo un po' di fondi, un po' d'azioni, un po' c'ho la casa, un po'. C'hai 100.000 euro, mettici 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro. Se, come detto te, domani il Bitcoin crolla, hai perso 3.000 euro su 100.000, non ti succede niente. È come se hai comprato l'azione delle banche che sono fallite o della società che fallì. Vabbè, ci ho provato, va bene. Ma certo, c'hai 100.000 euro e comprare 100.000 euro di Bitcoin, assolutamente no. Te lo dico anch'io che faccio questo lavoro.
Ecco, no, perché
no,
sai che
no,
io sono abituata a essere sempre... Io ricordati che io sono abituata a essere sempre molto cauta. Io parlo a studenti, a giovani, e ho sempre il terrore che quello che io dico possa essere frainteso. Quindi che già su menti
particolarmente giovani. Io dico sempre, a chi si rivolge a me, dico che io faccio... investo, non faccio speculazione. Speculazione è fare all in, andare a puntare sul rosso, sul nero, comprarsi l'azione perché penso che quella diventerà chissà che. Certo, uno dice un anno fa si è comprato Nvidia, ha fatto il più 300%, 5%. È quello.
Ma ci sta.
Ci sta, però c'è pure quello che compra l'azione e poi fa il meno 80 e dopo dici e poi quei soldi, quindi
esatto.
Investire è un'altra cosa, investire diversificato con i fondi. Se tu diversifichi non perdi mai tutto, mai, è sicuro, questo è sicuro, se hai un orizzonte.
Certo, salvo proprio che sei proprio in un momento di mercato.
Ma no, ma anche
però
quello,
stai ti fermo, aspetti, poi prima o poi risale.
Ti aspetti, se ti dai l'orizzonte temporale giusto dai 5 anni in poi, anche lì la probabilità di perdere è bassissima, anche perché statisticamente, lo sai meglio di me, su 4 anni 3 sono favorevoli, uno sfavorevole, quindi... non si sa quale, non si
sì,
sa.
Sì, prima
quale.
O poi rischia. Sì, abbiamo visto che anche col Covid o anche durante la prima o poi il mercato si riprende.
Risale. Quindi investire in Bitcoin, sì, sapendo cosa fai, chiedi a me, chiedi a qualcun altro, chiedi a qualcuno che ti spiega perché farlo, quando farlo, come farlo e poi eventualmente lo fai. Però io lo dico, volevo sottolineare questa cosa perché appunto questo grande parlare del Bitcoin adesso tutti vorrebbero comprare solo Bitcoin o cose del genere. Invece lo sconsiglio totalmente, quindi soprattutto se non sai cosa stai facendo. Quindi prima informati, diversifica e poi investi. E vieni da me o da qualche collega mio e chiedici cosa sono, perché se trovi quello che ti dice ma no, non lo so, lascialo perdere, vuol dire che uno che non sta facendo il suo lavoro, perché se oggi non sai perché comprare sì o no il Bitcoin, non vale niente, lascialo perdere, non è un professionista. Per me questa è la mia idea,
No, bisogna. Il mondo finanziario era già complesso prima, adesso lo è ancora di più. Bisogna fare attenzione, bisogna capire, ed è veramente fondamentale questo. Cioè, chiunque voglia investire, approcciare questo mondo, deve prima di tutto conoscere e avere, insomma, anche l'onestà e l'umiltà di dire questo è complesso, prima di avvicinarmi e di buttarmi, cerco di capirlo. Perché questo è il rischio maggiore. Poi secondo me se c'è consapevolezza è giusto che uno possa anche rischiare, però sempre e assolutamente consapevole di che cosa c'è. E certo che Bitcoin è affascinante ma rischioso, perché è così, è nuovo e tutto ciò che è nuovo ha in sé rischi e naturalmente fascino.
Quindi, esatto. Senti Francesca, grazie tantissimo di aver partecipato come al solito. Un altro professore che partecipa al mio podcast e illustra il mio podcast, grazie, grazie molte. E ripeto, se
grazie
volete divertirvi, annoiarvi, acculturarvi, cercate, comprate i suoi libri e leggeteli, ve l'ha già detto che sono difficili, quindi lo sapete.
Sì.
Se no, sentite le puntate anche passate del podcast che vi spiegano tante cose sul Bitcoin e l'economia, che sono un po' più semplici di quello che racconta Francesca, che d'altra parte lei fa la professoressa e quindi che devi fare. Va bene, Francesca.
Ma sono stata difficile, scusatemi se sono stata troppo complicata, portate pazienza.
No, oggi sei stata bravissima, hai parlato a noi persone normali, parole normali e concetti semplici, grazie. Come d'altra parte è questo.
Bene, grazie a te per l'invito e un saluto a tutti allora.
Grazie, ci sentiamo alla prossima, grazie ancora. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.